Acrobax, via della Vasca Navale 6.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor.
Guardala.
l'inverno.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta. La Conta che viene in onda tutte i mercoledì dalle 15 alle 16, sono le 15 e 7 minuti, oggi è mercoledì 16 di maggio e dunque buona giornata, buon ascolto a chi ci sta ascoltando e buona libertà come sempre a coloro che ci ascoltano o anche che non ci ascoltano dalle galere. E dunque questa settimana diciamo le notizie sul carcere presente nella stampa, nelle agenzie eccetera, riguarda prevalentemente ancora una volta, non è una novità, persone morte, stavolta però non si tratta di suicidi ma di due morti diciamo per mancata assistenza, cura scarsa, mala sanità, chiamatela come volete. La cosa diciamo abbastanza purtroppo triste della stampa italiana è che si parla di carcere solo per sottolineare questi aspetti, morti, suicidi, appunto questo di cui parleremo tra un po', è questa una persona morta perché aveva un tumore non curato, l'altro un detenuto stava in sciopero della fame da 50 giorni e non se ne sono preoccupati, cioè l'hanno fatto morire. Ecco, i giornali si parla di queste cose come se si dovesse suscitare stati d'animo di commozione, per poi non si capisce bene cosa fare, perché il carcere sta lì, continua a fare danni, poi c'è ancora addirittura no, gli OPG, se ne parla perché c'era una persona di 84 anni che non nemmeno si reggeva in piedi e stava ancora, l'hanno trovato nell'ospedale psichiatrico giudiziario, il manicomio criminale di Aversa, e poi da qui è venuto fuori altre dibattito di tutti, ultra settantenni o persone che ce ne si stanno lì da una vita. E però pure qui si parla, sottolineando gli aspetti sì drammatici, però per che cosa? Per levare a pietà la gente, come se la pietà muovesse, trasformasse le società, non è quello, e quindi sarebbe opportuno, ma non è che vogliamo fare un consiglio, perché sappiamo che i giornalisti purtroppo seguono il consiglio soltanto di chi gli dà la busta paga a fine mese e noi ovviamente non gliela possiamo dare, però diciamo il consiglio sarebbe questo, che quando parlano per questioni di cronaca di un morto o un altro obbrobrio dentro il carcere si chiedessero un po', provassero a fare un ragionamento su che cosa è il carcere, non tanto appunto se c'è qualcosa da cambiare, perché è pur vero, però poi rimane sempre carcere, ma se si facesse la domanda se il carcere a cosa serve, se serve a quei fini a cui si dice dovrebbe servire, e se appunto, oppure se invece opera al contrario, cioè fa del male a chi vi viene gettato dentro e chiaramente anche alla società nel suo complesso. You're really not doing much fun. When I see you walking down the street, I step on your hands, I mangle your feet. You ain't even the kind of person, guy, that I wanna be your damn vicious. Hey baby, you're just too damn vicious. E allora, eccoli qua i due casi, ma ovviamente sono rappresentativi di centinaia e centinaia, per non dire migliaia, di altri casi analoghi. Allora, questo è venuto a Lecce, ha fatto un po' scalpore, in entrambi sono scattati delle inchieste, ma non sappiamo a cosa porteranno. Dunque, era un detenuto, questo qui, rumeno, Virgil Cristia, di 38 anni, quindi giovane, stava dentro per furti, piccole rapine, tutta una serie di piccoli reati, qui dice l'agenzia, stiamo leggendo un'agenzia ANSA del 14, soprattutto per assicurarsi la sopravvivenza nel paese dove era giunto dalla Romania per avere un futuro migliore, eccetera. Aveva preso un cumulo di pene a 18 anni di reclusione, un cumulo pesante che Virgil Cristia riteneva insopportabile, e per questo a fine marzo ha cominciato nel carcere di Lecce, dove era rinchiuso, uno sciopero della fame. Io, da quello che si capisce qui continuo a dire, ma la resistenza di Cristia non è stata pari alla sua affermazione di innocenza e la voglia di libertà, e nella notte tra sabato e domenica è morto all'ospedale di Lecce, dove era stato trasferito 4 giorni fa dopo che i medici dell'istituto di pena avevano segnalato la gravità della situazione. Ora, lui era al 50° giorno di sciopero della fame ed è morto. 4 giorni prima, quindi al 46° giorno di sciopero della fame, pare che l'avessero ricoverato in ospedale. Ora, io dico, 46 giorni di sciopero della fame, se fatto seriamente, sapete, è durissimo, c'è uno stress del fisico, e sicuramente in questi 46 giorni credo che si siano verificate in questo ragazzo, pure giovane, 38 anni, però dei momenti di crisi, no? E non è stato quindi mai ricoverato. Dopo 46 giorni l'hanno portato in ospedale, ed è una cosa gravissima, quindi chiaramente ci sono prese di posizione di vari politici, e oggi in Italia siamo sempre in campagna elettorale, per cui si discute di un problema non tanto per cercare di, non dico risolverlo, ma insomma apportare delle correzioni, quanto per così accaparrarsi qualche consenso. Quindi non dico né i nomi né i partiti, però i commenti di vari, quindi intanto il giornale dice quasi di tutto l'arco, ovviamente di un certo arco, quello un po' meno insensibile, per non dire più sensibile sarebbe sbagliato, perché non sono più sensibili, sono appena meno insensibili dell'altra parte, ovviamente mi riferisco ai partiti della sinistra rispetto al carcere, perlomeno alle condizioni, quanto ad avere il carcere, sono tutti d'accordo che debba rimanere lì questo mostro. Dunque, questo si dice un fatto inqualificabile accaduto a Lecce, che lascia, fa una nota, essendo questo un parlamentare, un onorevole, chiede anche che una risposta del ministro, insomma, che si faccia una piccola inchiesta. Lui tra l'altro pare che volesse parlare col magistrato, se c'è ancora 18 anni probabilmente il magistrato che gli aveva fatto il cumulo, e questa cosa però non è mai avvenuta. Insomma, la cosa è abbastanza grave, perché dimostra anche la non attenzione a quello che succede. Ora, non è un ospedale il carcere, lo sappiamo, è fatto per distruggere, però un direttore e tutto il resto degli dipendenti del carcere, insomma, dovrebbero sapere che quelli che buttano nelle celle non sono dei pacchi che li lasci lì e aspetti che qualche notizia arriva per andare a vedere se ci stanno ancora, perché in realtà questo il fatto dimostra che non è stato seguito per niente questo ragazzo. Dopo 50 giorni di sciopero della fame è morto. Il carcere di Lecce ha 1400 detenuti, quindi è un enorme carcere, nel quale vengo ovviamente con un sovraffollamento di una volta e mezza.
Ne ba ke di ne biu.
Dunque, l'altro caso è avvenuto nel carcere di Pavia, un ragazzo ancora più giovane, 28 anni, muore di tumore. Ora, è una giovane età per morire di tumore, credo che non sia la gran parte di chi muore di tumore questa età. E quindi vabbè, la famiglia ha sollevato il caso, la famiglia di questo ragazzo 28enne, e quindi è andata sui giornali. Un giornale si chiama La Provincia di Pavia, e poi è stato un po' ripreso in giro il fatto che questo ragazzo di giovane età ha contratto un tumore, quindi per il quale appunto segnalava sempre dolori, malessere eccetera, però non l'hanno curato. Cioè non l'hanno ignorato completamente, nemmeno denunciando, cioè cercando di fargli una volta una visita, cioè dei dolori, segnalava sempre dei dolori in certe parti e con certe caratteristiche che credo un medico dovrebbe perlomeno sollevare il sospetto. Può capire se è uno strappo muscolare oppure l'arrivo di un tumore. Io non sono medico, però insomma, poteva i dolori tutti i giorni. Allora lì i casi sono due: o pensi che questa persona, questo detenuto, finga, cioè dica le bugie, oppure invece c'è qualche problema. Ovviamente il medico propende sempre per la prima, ossia che il detenuto sta facendo una finzione, star male perché così pensa di uscire prima, cosa che tra l'altro è abbastanza impossibile. Se non vedete, si esce, ma si esce in un altro modo e in maniera orizzontale, come sta succedendo da troppe volte nelle carceri italiane. Si esce e si esce in maniera orizzontale, raramente si riesce a uscire in maniera verticale, per esempio da una finestra. Yeah. Allora, 15:21, l'intervallo è stato un po' lungo perché ci ha trovato un ascoltatore di questi qua, questa parte della società che abbiamo frequentato, e ognuno credo che lo possa dire senza vergogna, perché non è lì la vergogna, ha attraversato quel pezzo oscuro chiamato carcere, l'angolo oscuro che si vuole mantenere oscuro, ma che bisogna invece illuminarlo e farlo conoscere a tutti. E perché è l'unico modo, poi conoscendolo, che si può togliere di mezzo, insomma, perlomeno trasformarlo in un'altra cosa. Dicevamo che, ecco, di questo è bello sempre ascoltare, perché poi la permanenza, il passaggio in carcere, lungo o breve che sia, è un'esperienza, una altra, come si usa dire oggi, esperienza trattino altra, cioè non comune, quella che non si fa comunemente nella vita di tutti i giorni, che non fanno gli uomini e le donne libere, o perlomeno, attenzione, a volte l'esperienza può essere la stessa, e questo te ne accorgi se hai varcato quei cancelli. Dentro l'esperienza è la stessa, ma solo quando l'hai fatta dentro riesci a capire che le stesse cose, casomai più smussate, più attenuate, le provavi fuori, e però fuori non ne avevi consapevolezza. Dentro la consapevolezza, non dico che è automatica, però è più palese, perché te la sbattono in faccia, per esempio la sera alle 10 quando chiudono la blindata con una grazia i secondini che ve le potete immaginare, danno una botta che solo perché sono robuste non viene giù tutto il muro. Chiudono il cancello, che è di ferro, con questa botta, poi anche la blindata con questa botta, lo fanno quasi tutti, non proprio tutti, ma la gran parte dei casi è così, e quindi ti viene sbattuto in faccia che insomma c'è qualche problema nella tua vita. Dicevo appunto, quindi in istante raccontarlo, ma più che altro sollecitare un momento di riflessione. In questo chiediamo, chi se la sente, di scrivere chi ha vissuto o sta vivendo questa esperienza, quindi chi sta in carcere, chi la sta vivendo, chi c'è passato, perché quindi l'ha vissuta, di raccontarla, perché questo è il modo migliore, raccontarla e mandarcela in radio, noi la leggiamo ai microfoni, quindi la diffondiamo, omettendo tutti i nomi e cognomi, tutto quello che volete che venga omesso, cioè non detto, va bene. Però è importante l'elaborazione che ciascun essere umano, uomo o donna, fa una volta là dentro, è di grande importanza non solo per se stesso e se stessa, perché scopre una parte di sé che ignorava, come vivere, no? La parte del topo, potremmo chiamarla, come riuscire a vivere in quelle condizioni. E a vivere, perché vedete che chi non vive muore, non è che non solo quelli si suicidano, ma quando la depressione ti coglie forte là dentro ti basta un raffreddore che diventa bronchite, polmonite, perché se il fisico non ha più la voglia di vivere, non ha più l'energia che lo mantiene in vita, basta niente per andarsene. Quindi l'appello che facciamo, ci arrivano tanti telefonate, racconti di persone che hanno vissuto ed elaborato quella presenza, quell'esperienza in un certo modo, che è utile farla conoscere a tutti. Quindi chi vuole ovviamente scrivere, però o anche venire qui a raccontarla a voce, è uguale, chi non se la sente di scrivere, questa è la forza della radio. E da dentro scriveteci che raccontiamo. Bene, tutto questo per dire che dopo la vicenda delle morti passiamo un'altra pagina tremendamente buia e nera. Uno può dire, vabbè, buia e nera, però adesso si accendono le luci, ma che luci non ne ho viste, perché non ne abbiamo visto nessuno, perché parlo dei manicomi criminali, cioè gli OPG. È stata accesa una luce, una telecamera, molto buona, in quel caso a volte la tecnica, se usata a dovere, vedete, come dire, aiuta le cause giuste. Quella telecamera portata negli OPG a seguito di una commissione del Senato che ispezionava gli OPG ha fatto un ottimo lavoro, e poi messa in internet, prima in televisione e poi in internet, l'hanno vista milioni di persone, ha sbattuto in faccia una realtà che nessuno, ma proprio sinceramente credo la gran parte delle persone, cittadini italiani con un buon titolo di studio, con un livello culturale molto elevato, eccetera, eccetera, cittadini che hanno la responsabilità, quando vengono chiamati, di andare in quel bugigattolo chiamato urna ed esprimere anche una preferenza, cioè esprimere un governo. Ecco, queste persone non sapevano che in Italia c'erano gli OPG e che lì dentro la vita era in un certo modo. E non è che gli OPG stessero, che so, in Sudafrica, dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, stavano sotto casa loro, sotto la casa, a qualche chilometro, a qualche metro. Ecco, questa cosa ha sconvolto un po' tutti. Non solo la presenza di quei lager, l'hanno chiamata lager gli stessi senatori, non lo chiamano, quindi figurate, per un senatore della Repubblica. Ce n'erano di destra e di sinistra, hanno detto non sapevamo che ci fossero dei lager, qualcuno l'ha detto ovviamente mentendo a se stesso, però molti penso che, ma non è che l'ignoranza è scusabile in questo campo, in questo caso, coloro che vivevano a qualche chilometro di Auschwitz per esempio, c'era, e soprattutto vedevano entrare e uscire treni e vedevano portare derrate alimentari, è chiaro che dovevano per forza pensare che lì dentro c'erano migliaia di persone e domandarsi che stavano a fare, che fabbrica era quella fabbrica dove c'è scritto il lavoro rende liberi e dove entravano treni con persone e non uscivano mai, entravano persone e non uscivano mai. C'è qualcosa che è possibile che non abbiamo l'intelligenza atta a capire queste cose? Il problema è che qual è il problema della non conoscenza? Non è un fatto che uno non sa cosa succede, non è che questi italiani senatori, uomini comuni, appartenenti più o meno a tutte le classi sociali non sapessero realmente cosa c'era, ma avevano messo un piccolo velo, cioè avete presente quelle vernici coprenti, no? O il correttore che si usa, no? Ecco, avevano messo il correttore, hanno sbianchettato quel sapere, perché lo sapevano, perché si sanno queste cose, una volta l'hai letto sul giornale o te l'ha detto qualcuno o la mente, no? Ti sei chiesto, ma i pazzi criminali, quando leggi sul giornale tizio è stato dichiarato infermo di mente, condannato a 6 mesi per un furto, però portato, quando leggi quello dici che sozio, dici perché vanno lì, che vanno a fare, quindi lì tutti sanno tutto. Il problema della modernità è questo, che tutti sanno tutto, non è più chiedere come attenuante l'ignoranza, cosa che una volta era possibile, no? Che so, nei periodi precedenti all'era moderna le comunicazioni erano talmente c'era solo il cavallo per comunicare tra le persone, oppure a piedi, e quindi immaginate che la conoscenza di una persona era ristretta a qualche chilometro di raggio e oggi però non è più reale. Invece c'è l'ignoranza costruita, la non conoscenza costruita, il fatto che la gente appunto cancella, e sinceramente hanno detto ma io non sapevo che ci fossero queste cose, però è una sincerità zoppa, perché loro hanno prima cancellato quella loro conoscenza, l'hanno cancellata per vivere meglio, perché sennò come facevano ad andare a votare ogni 3 anni, ogni 4 anni, ogni 5 anni, perché non puoi andare a votare con chi mantiene i lager e le torture, no? Ovviamente qualcuno non lo puoi votare, quindi saresti stato a casa, avrebbero votato il 2%, invece no, evidentemente hanno sbianchettato questa loro memoria. Poi sbattuta in faccia dalla televisione l'hanno rivista, è vero, i carceri non l'hanno detto, l'hanno detto invece dei manicomi criminali, gli OPG. E allora sapete com'è l'Italia, no? Quando la pietà, un paese costruito sul pietismo, purtroppo la sinistra non è riuscita a scalzare, anzi ci si è adeguata a questo pietismo, e quindi il pietismo che produce indignazione nel momento che vedi il sangue scorrere, quindi hanno detto basta, è una vergogna, questi sono lager nazisti, chiudiamoli, e va bene, e il governo fa un decreto, vanno chiusi. Però scrivere una legge, a volte, cioè, si scrivono delle parole su un pezzo di carta, se si parla di persone poi devi andare a vedere chi sono quelle persone, che fanno, dove vanno a finire. Allora ha detto gli OPG, se gli OPG vanno chiusi verranno sostituiti da case di cura, però a custodia, quindi carceri, quindi manicomi criminali piccoli, di 20, non più di 20 ciascuno, dipendenti dalle regioni, perché questi passano dalla giustizia alla amministrazione della sanità, quindi al Ministero della Salute, e quindi che l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale è a base regionale, ogni regione prende in carico questi che sono dimessi. Quelli dimessi saranno quelli che avevano già la cartella di dimissioni ma non venivano dimessi per motivi burocratici, verranno dimessi, quindi ne rimarranno 700-800 e verranno dislocati in questi piccoli OPG. A quel punto uno si aspetta, l'indignazione c'era stata, no? La pietà, la pietas appunto italica si era sviluppata, si era chiesta la chiusura, il governo aveva detto chiudiamo, sono persone per bene, ci mancherebbe altro, tutti sostituiamo, è finito lì, no, perché è lì che doveva cominciare la discussione. Se la gente si fosse veramente indignata avrebbe detto no, mo discutiamo, allora questi non li possiamo mandare direttamente a spasso, dite voi, benissimo, intanto questa cosa vediamo, perché trasferirli da un carcere a un altro casomai più piccolo? No, vediamo intanto se questi veramente devono rimanere reclusi, perché una persona che è un presunto medico chiamato psichiatra, psichiatra dichiara che è infermo di mente e poi questa volta persona va reclusa. Dove sta questo passaggio? Questa persona casomai va curata. Se uno ha un mal di denti non è che lo recludono, lo chiudono. Guardi, io ho una nevralgia e ti recludono. Ti cercano di curare, ma anche se c'hai qualunque altra malattia. Uno va, dottore, c'ho sta cosa, ti chiami i carabinieri. Però per la malattia mentale chiami i carabinieri. E perché? E qui viene fuori tutto il marchingegno del piede d'argilla su cui si basa il sistema giudiziario di questo paese, perché si basa su perché altrimenti non potrebbero esistere i manicomi criminali, ma anche tante altre misure, tante altre leggi articolate. Il sistema giudiziario in generale italiano, come un po' tutti quelli moderni, si basano e sempre più si stanno basando, sempre più, quindi questa cosa, di mettere sotto attenzione la figura sociale, il profilo psicologico e sociale dell'individuo. Non tanto individuare i fatti intesi come violazione di legge, individuare i responsabili di quei fatti e punirli come responsabili esclusivamente di quel fatto. Questa cosa appartiene, questa cosa è finita, appartiene al pensiero classico del diritto, è finita in tutti gli stati di eccezione, è finita, prima l'hanno superata con gli stati di eccezione, che però erano parziali, stato di eccezione c'è una data di inizio e una data di fine, altrimenti non è di eccezione, e però poi questi stati di eccezione si sono enumerati e poi hanno cominciato a cambiare qualche legge e poi hanno introdotto alcune cose che in Italia risulta abbastanza facile prendere, perché il codice italiano è ancora quello del fascismo, il quale aveva importato un'innovazione tremendamente pericolosa nel codice penale. A differenza del codice Zamberletti, basato più che altro sulla teoria classica, quindi di impronta liberale, non che fosse meglio o peggio, era basato un concetto molto semplice, no? Tu fai un reato secondo la gravità del reato, io ti piglio, ti sbatto in galera per quel numero di anni, punto e basta. Poi se c'è la buona condotta esci un po' prima, se no esci dopo. E lì finiva. Invece la scuola cosiddetta positivista, con tutti i suoi cambiamenti, che è introdotta in particolare con forza nel diritto penale, nel codice penale, quindi Rocco, del fascismo del 31, del 30, insomma, preso il fine del 31, e che ha individuato, ha messo l'accento, ha detto non ci dobbiamo soffermare soltanto sul fatto, ma prevalentemente sulla figura di chi compie delle violazioni di legge. Questo è il passaggio. Non individuare il fatto, cioè la violazione di legge, quindi se uno brucia una macchina è poco grave, se uno brucia una banca è molto grave, quindi uno do un anno e l'altro 4 anni, uno ragiona così, no? Qui chi ha bruciato una macchina, chi è, perché l'ha fatto, dove sta, chi frequenta, che vita conduce, gli va bene questo sistema o non gli va bene? Cioè, capire il profilo psicologico, è un ribelle o è un sottomesso? Capire il profilo psicologico e sociale, e quindi chi frequenta, che ambiente abita, che relazioni familiari e amicali ha, lavora, non lavora, eccetera. Il profilo psicologico e sociale del cosiddetto reo. E lì cambia completamente il quadro, perché quando, e qui nasce il concetto di pericolosità sociale, alcune persone vengono dichiarate o perché infermo di mente è pericoloso socialmente, perché non si adegua agli schemi. Le persone, avete visto come nei film qualche volta quando accelerano, E allora si vedono queste fiumi di persone che corrono e sembrano delle righe, tracciate con la riga, con la squadra, no? Le persone camminano sul marciapiede, le macchine lungo la strada, in un film che riprende una grossa strada trafficata da pedoni e automobili, messa a velocità alta, voi vedete che compaiono come delle righe lunghi marciapiedi, che sono le righe tutte le persone che attraversano in successivo tempo quel percorso, le macchine lo stesso, quindi siamo queste cose qui, delle righe, cioè dei cosiddetti inquadrati, no? Le società più moderne più vanno verso questa modernità opposta, cioè quindi più vanno avanti, quindi, no? Insomma, più hanno bisogno, hanno necessità di avere i comportamenti ultra controllati del cittadino. Appunto, voi pensate, in una via trafficata, se una macchina invece di camminare dritta e a quella velocità della riga cambia velocità, blocca tutta la riga alla fine dietro di sé. Se invece addirittura si mette di sbiego, gira il volante e va di sbiego, blocca due file. Quindi vedete che, ma questo sul piano della macchina, il paragone regge fino a un certo punto. L'ordine, quell'altro, quello sociale, invece, non è che è perché dobbiamo camminare tutti insieme, perché per strada ha un senso, ma nel resto ognuno vorrebbe stare. Uno vorrebbe dormire 15 ore al giorno, un altro invece anda a spasso sempre, un altro vorrebbe andarsene per prati e un altro gli piace invece l'odore del cemento. E lì invece no, perché lì conviene a qualcuno. Non è un fatto di non pestarci i piedi che vale per il traffico, è un fatto che alcuni vogliono che il bravo cittadino e la brava cittadina si alzano la mattina presto, vanno a lavorare, producono al massimo delle loro energie, non chiedono niente a nessuno, fanno i bravi, quello gli dice il superiore, il padrone, il committente, chi cavolo è, insomma, cambiano i nomi, ma c'è qualcuno che ti ordina di fare qualcosa, o può essere anche il meccanismo che ti ordina, comunque sempre quello per un padrone è, e ti fa fare quelle cose. E allora poi dai il massimo di energia, il massimo di concentrazione nel lavoro. Poi esci e non ti devi assolutamente mai incazzarti, mai ribellarti, eccetera. Esci, fai le tue compere perché devi consumare, se no i soldi che ti danno a fare, quindi consuma tutto quello che hai preso, così l'economia gira, dicono gli economisti, a noi gira qualche altra cosa, ma non si può dire. E dunque poi vai, sì, poi c'hai un po' pure di scialo, se sei giovane puoi fare un po' di movita, è tutto consentito, basta che non eccedi, e poi dopo vai a dormire abbastanza presto perché la mattina dopo devi fare questo. Queste sono le fasi della tua vita, cambiando soltanto che prima sei ragazzo e fa più, e poi diventi maturo, fai figli, ti sposi, fai figli, e quindi un po' meno movida, e lì è finita la storia. Ti rimane casomai lo stadio, se vuoi, due ore di insomma di celebrità con te stesso, e finita la storia. Ecco, ora chiunque sfugge a questo tipo di meccanismo preparato insomma diventa una persona sospetta. Non ha fatto niente, uno può non aver fatto niente, però comincia a diventare una persona sospetta. Se fai qualcosa, e allora se improvvisamente quella persona ordinata che dicevamo prima, che ne so, ha un problema, si incazza in ufficio, casomai col capo, e poi esce incazzato da questo ufficio, è stato sempre ordinato e lo sarà successivamente, sfascia una vetrina perché è incazzato, la vetrina è una vetrina rotta. Se invece la persona, quella dichiarata normale, che fa una vita strana e veste strano e non lavora e si comporta, sfascia una vetrina, il giudice ha di fronte due fatti uguali, due vetrine sfasciate, c'ha due soggetti diversi. Ecco, oggi sempre più si cerca di dare attenzione non alla vetrina rotta, ai danni provocati, ma al fatto chi ha fatto quella rottura, chi ha attaccato la vetrina. Nel primo caso gli dicono vabbè è sbagliato, è succede, non ti incazza più, stai calmino, una cosetta e va via. L'altro, marchiato di pericolosità sociale, è quello, si prende intanto il massimo della pena rispetto alla rottura di vetrina, capace di danno pure devastazione e saccheggio, e se sono successe altri due o tre casi, ed è possibile in una metropoli, due o tre casi di persone sconosciute tra loro che sfasciano una vetrina perché gli gira così, capace che danno devastazione e saccheggio a tutte e tre perché è avvenuto nello stesso momento, eccetera eccetera. Questi ragionano così i legislatori prima ancora che i magistrati, tutte e due pensieri. Vabbè, insomma, il problema quindi rimane che parlare di carcere non basta, ma bisogna appunto cercare di andare a fondo. Questa cosa, appunto, i morti, gli OPG, eccetera, mettono in luce questo che abbiamo detto adesso, ossia che queste brutture, queste, gli OPG, queste persone di 84 anni rinchiuse in ospedale veramente allucinate, qui allora è venuto fuori tutti a parlare, anche qui i deputati di tutti i partiti più o meno, il direttore del carcere eccetera eccetera, dice ma ci stanno tantissimi ultra settantenni che stanno a far lì, e vabbè viene fuori. Però appunto, come abbiamo detto, non è che è scattato il dibattito, attualmente il dibattito è zero. La commissione, abbiamo parlato più volte, no? Quindi ripetiamo la cosa già detta in trasmissioni precedenti, la commissione, c'è una commissione, alcune persone messe lì a decidere come devono essere fatti questi micro OPG che ospiteranno coloro, quelle 1000 persone, 1100, secondo, se ne escono 300 e riusciranno ad andare alle proprie famiglie, ne rimangono di circa 1100, 1200, come verrà, in che condizioni, perché non affrontare il sistema della cura a domicilio, cioè della vita insieme, soltanto una persona che ogni tanto viene affiancata da un dottore, e non invece la reclusione. Ma il concetto di reclusione non è stato messo in discussione e non si è sviluppato un dibattito, vuol dire che quella pietà, quel sentimento di dolore e di indignazione che hanno manifestato tutti i bravi cittadini italiani e italiane non era sincero, perché non si sono posti, hanno detto che è brutto qui, li torturano, non hanno detto probabilmente una persona che ha una malattia, un disturbo mentale, se viene reclusa, capace che si incazza come uno che c'ha l'ulcere e lo mettono in galera. Voi immaginate, se una persona che va dal medico perché c'è l'ulcere, mantiene questo, probabilmente si incazza da morire. Ecco, la stessa cosa succede al malato di mente. Non concepisce la reclusione, perché non la può concepire, essendo un essere umano. Soltanto i deficienti pensano che bisogna rinchiudere perché è pericolosa una persona che ha delle difficoltà, insomma. Ora non c'è stato quindi dibattito, come non c'è, non c'è su perché questo non viene curato, perché il medico che frequenta il carcere, quando tu appunto segnali sempre i dolori, se non ti dice fatte la galera, come può dare, però lo pensa e quindi dice oggi non c'ho tempo, oppure ti dà un antidolorifico per levarti da torno. E nonostante che glielo dici per tutti i giorni, perché un tumore in maniera crescente non si pone nessun problema, continua a darti l'antidolorifico e vai, tira oltre, perché pensa che in gran parte tu menti, tu dici le bugie. Quindi è proprio è la concezione che si ha del carcere che va smantellata. All the time keeps raining all the
love.
Allora, 15 e 46 minuti primi, continuiamo. Dice, ora, prendendo spunto da questa lunga vicenda, insomma, no, dibattito che si è sviluppato un po' sulle, ma soltanto sui siti, diciamo, di internet, dove si dibatte in maniera un po' specialistica del problema della problemi mentali, insomma, no, della sanità mentale, perché a proposito di questa persona che si era trovata a 84 anni dentro un carcere e che c'era stato per 54 anni dentro un OPG, non dentro un carcere, e si pongono il problema, chi dice, ora è venuto fuori poi un altro quadro del problema, che molte persone, qui lo dice un direttore dei medici intervistati, molte persone di questi OPG, finalmente pochi purtroppo, vengono dichiarati sani, quindi la possibilità di poter risocializzare, ritornare nella società, quindi vengono dimessi, però poi vengono accompagnati nel luogo dove loro dicono che hanno una residenza o hanno una famiglia. Spesso succede che i familiari non li vogliono, oppure questa famiglia si è estinta nel frattempo, perché qui passano decenni, non mesi, e la famiglia si è estinta, e quindi è successo parecchie volte che ci vengono riportati indietro, perché o a quel domicilio non c'è più quella famiglia e è irrintracciabile, può darsi, a volte saranno i genitori di questa persona, saranno morti, oppure appunto a volte la famiglia non li vuole. Ecco, vabbè, nel primo caso chiaramente quando la famiglia si è estinta, spesso sono figli, appunto, loro avevano un recapito o li hanno, sono andati a trovare fino a un certo tempo i genitori, poi questi sono invecchiati, lì dentro il tempo si è fermato, ma per i genitori il tempo è arrivato a consunzione e questi sono morti di anzianità a volte. Però nel secondo caso, ecco, e sono parecchi i casi delle famiglie che non vogliono queste persone dimesse, e questo è un problema quindi che ci capita addosso, non possiamo dire la colpa è degli altri, qui ci siamo noi, di me, noi per le persone normali, no? I cittadini e le cittadine. No, è un fatto sì che tutti noi ne abbiamo avuto conoscenza, perché una famiglia, soprattutto se ha dei problemi economici, casa piccola, mille problemi per tirare avanti, figli piccoli a volte eccetera, diventa un, tra virgolette, intralcio tenere una persona di questo tipo dentro casa. E questa è la risata è amara. Il problema è gravissimo, perché è chiaro, qui ci stanno tante responsabilità, perché qualcuno ti dice, beh, io ho due stanze, siamo in quattro persone, due bambini piccoli, la sia moglie e marito lavorano, con chi sono conviventi, lavorano tutte e due, dalla mattina alla sera, questi due bambini, non c'è spazio, quello sconvolgerebbe i ritmi della famiglia, questo dicono normalmente le famiglie che non vogliono, tranne che invece quelli che hanno le possibilità, che non vogliono per un problema, che so, di identità sociale, no? Ma vabbè, quelli sono, diciamo, cialtroni, dichiarati tutti cialtroni. Qui invece c'è un problema reale, perché in questo caso le strutture sociali dovrebbero dare una mano, è chiaro, perché altrimenti è difficile convincere, se non diciamo, l'affetto, una famiglia in quelle condizioni, o anche peggio di che ho descritto prima, no? Perché queste persone intanto hanno diritto all'assistenza, e qui c'è il problema, che tra l'altro non sarebbe un aggravio economico, perché guardate che negli OPG, che costano un'ira di Dio, agli attuali 6 OPG che detengono circa 1500 persone, quindi 1500 persone soltanto in 6 OPG che costano un'ira di Dio, le guardie, i sistemi d'allarme, dentro ci stanno infermieri, tutte le figure infermieristiche, i medici che vengono pagati, gli psichiatri che vengono pagati profumatamente a prestazione, e così via, c'è un sacco di gente, l'ho detto, quindi il costo è enorme. Ebbene, voi pensate che se queste persone venissero intanto fuori da quei posti reclusi, che hanno un costo tra l'altro enorme, quindi non c'è il problema di fare gli OPG, c'è il problema casomai di mettere in circolazione delle persone che accudiscano come un infermiere qualsiasi, secondo le necessità, che vengano così assistiti come un'altra persona malata di un altro tipo, no? È ovvio. Quindi non, e questo sarebbe intanto una veramente critica del problema della separazione, perché altrimenti questa società comincia a diventare una società veramente dove i muri si alzeranno dalla sera alla mattina, perché se quelli li ghetti, questi si ghettizziamo in un, cioè già ci stanno la ghettizzazione, un processo di ghettizzazione terribile fatta da tutti i comuni, pressoché quasi tutti i comuni d'Italia, sul problema dei Rom, Sinti eccetera, sul problema degli baraccamenti degli immigrati, idem dei recenti immigrati, e così via, si continua a emarginare, a segmentare, a fare pezzi di società. E qui torniamo alle tribù, torniamo indietro di 10.000 anni, ed è una cosa che non si può accettare. Il problema è che alla chiusura degli OPG andava appunto aperto un dibattito tutto il paese, ma veramente con le prime pagine dei giornali, come se ne discusse una volta quando negli anni 70 iniziò una lunga battaglia che è durata pure diversi anni, oltre 5 credo, mi pare di ricordare, per la chiusura dei manicomi. Fu una grossa battaglia iniziata con convegni, dibattiti, manifestazioni, convegni sempre più aperti, di nuovo dibattiti, poi i giornali che cominciano a parlare, un po' tutti parlarono di questo e si arrivò alla determinazione, alla convinzione che le persone appunto che hanno una malattia mentale non dovevano stare rinchiuse. E quindi poi anche qui è rimasto, vabbè, anche qui il passo si è fatto nemmeno a metà strada, all'inizio si è iniziato questo percorso e poi si è bloccato, quindi sfasciando di nuovo tutto con la ricomparsa dell'elettroshock, degli psicofarmaci in maniera industriale e così via. Ecco, anche qui però intanto il dibattito c'era stato, eppure si potrebbe riprendere anche per riaffrontare il problema della malattia mentale in generale, e però la differenza comunque è che queste persone vengono recluse, cioè se una persona inferma di mente c'ha già mille problemi, se una persona inferma di mente fa un piccolo reato va a finire appunto negli OPG e lì non esce più, perché chi dichiarerà questa persona guarita? Intanto perché lì dentro non possono che peggiorare le condizioni, soprattutto quelle mentali. Ecco, ora tutta questa cosa è molto amara ripercorrerla, perché un vaso di Pandora, un tombino pieno di topi assatanati è stato spalancato, si è visto tutte le brutture che ci stanno là dentro, poi i topi non ce l'ho con loro, vabbè, diciamo pieno di sporcizie, e quindi si è vista zozzeria, si voleva, molti hanno detto non lo sapevano, mettiamo che sia vero e non è vero, allora ci rimbocchiamo le mani e cominciamo a discutere che cos'è il controllo psichiatrico, che cos'è la diversità, che cos'è la malattia mentale e perché soprattutto persone che noi riteniamo, qualcuno ritiene diversi dagli altri, vadano rinchiuse. Il problema è di vedere come aiutare nei vari modi, comunque sia in libertà. Le persone vanno curate in libertà, questo è un punto centrale, anche perché la cura, qualunque cura del corpo, della mente, è sicuramente da fare in libertà, altrimenti non funziona il cancro, non funziona la gastrite perché diventa ulcera, non funziona niente di guarigione se non è accompagnata da tutte le medicine necessarie, ma dall'ingrediente principale che è la libertà.
Wish that I was born 1,000 years ago. I wish that I'd sailed the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that. I'd put on a sailor's suit and cap. We'll be right back.
E allora, eccoci qua di nuovo, 15:57, siamo in chiusura. Volevo appunto, ci arrivano molte lettere dal carcere, dalle volte carceri, perché si è sparsa la voce che in questa radio manda a scarceranda tutti i detenuti e detenute che ne facciano richiesta. Quindi questa scarceranda bocca a bocca, anche se questa radio non viene sentita in altri posti che non siano nel Lazio, e nemmeno ovunque del Lazio, comunque girano la voce carceraria, a gira, e quindi vengono richieste da tutte le carceri d'Italia per scarceranda. La cosa ci fa piacere, e ovviamente scarceranda le inviamo, però c'è da ricordare appunto che a noi ci farebbe piacere, oltre che ricevere la richiesta di scarceranda, anche la appunto il vostro racconto della vita carceraria, della vita, dell'ingresso, dell'uscita, dei pensieri, di quello che volete, aspetti spaccati di riflessione di chi vive quell'esperienza del carcere, perché questa cosa riteniamo sia molto utile per far conoscere più di quanto non sia il carcere attualmente alle persone che per fortuna loro non ci sono capitate, anche perché questa cosa è utile per conoscere il carcere e cominciare a lottarci seriamente, cioè continuare e migliorare la lotta per cambiarlo, trasformarlo, abolirlo. Anche perché invece, ne parleremo la prossima volta, il carcere sta assumendo via via, come se fosse un mostro in crescita, non solo in espansione, perché abbiamo visto negli ultimi 15 anni è raddoppiato il numero dei detenuti e detenute, non solo su quel piano si sta espandendo, ma anche perché appunto il meccanismo, il sistema di controllo e di punizione, individuazione delle persone appunto non conformi, non adeguate al sistema, si sta sviluppando in maniera molto preoccupante, al punto che questa cosa preoccupa pure i giuristi, gli avvocati, cioè gli studiosi del diritto, perché è una anomalia abbastanza preoccupante. Addirittura si passa, come dicono alcuni studiosi, dal concetto di colpevole, no, imputato e condannato, quindi concetti che hanno una loro identità, che l'imputato è innocente fino a condanna, poi condannato e espia la pena, la condanna è finita, la condanna torna a essere un cittadino come tutti gli altri. Questa cosa non è più vera, perché si sostituisce a queste figure, l'imputato, il condannato, l'ex detenuto, si costruisce la figura del nemico della società, per motivi politici o per motivi sociali o per qualunque altro motivo, chi non si conforma appunto a quest'ordine. Questa cosa si sta espandendo, diventa sempre più pericolosa, è una cosa quindi che interessa tutti e tutte, ma proprio tutti e tutte, e quindi merita di essere conosciuta, non soltanto con quelli che hanno a che fare oggi col carcere, anche quelli che oggi non lo sanno, ma purtroppo avranno a che fare e molto col carcere, forse domani. Non è un augurio, ovviamente, è soltanto però una attenzione a far sì che domani non ci caschi tra capo e collo questo mostro, e quindi non abbiamo manco più il modo di fronteggiarlo, ma di capire oggi dove sta andando la società, se non altro per invertire la tendenza. Bene, sono le 16, noi vi salutiamo, avendovi augurato buon ascolto e buona giornata, e soprattutto buona libertà per coloro che ne sono privati o private. A mercoledì prossimo.
Qui sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.
Non mi farò peccare. Sogni troppo cari per me.